redigio.it e la storia continua. La dolce vita c'era anche in quei tempi, a Roma 1870, e 10 anni di Baldoria. Il clou della stagione era il Carnevale, una gigantesca e sfrenata Baldoria che durava 10 giorni, per la quale arrivavano turisti da ogni parte d'Italia ed Europa. Noi ne abbiamo perso mai ogni memoria e anche le descrizioni più attente e minuziose che pure ci hanno lasciato pedanti cronisti non possono restituirci quell'atmosfera e quel colore. I carri mascherati, il lancio dei confetti, la folla sui balconi e per la strada, le grida, il brulichio della corsa dei moccoletti, la illuminazione dei palazzi e dei negozi, gli incontri e gli scontri delle carrozze e dei cavalieri, la eccitazione della corsa dei barberi, giovani puledri arabi lasciati liberi a Piazza del Popolo, il cui traguardo era Piazza Venezia, sotto il palco delle maggiorenti della città. Oltre il teatro, i ricevimenti, il gioco, il carnevale, c'erano le ottobrate e la caccia a divertire romani e forestieri. Finita l'estate, che teneva rintanati tutti in città per la paura della malaria che si abbatteva con il suo seguito lacrimevole di morti nell'agro e nei castelli, arrivava con le prime piogge l'autunno. Era allora la stagione delle ottobrate, delle gite fuori porta. Si partiva all'alba, comitive divise, su alcune carrozze le donne, sugli altri gli uomini e i ragazzi. Si cantava, si rideva, si ballava sui prati, si faceva l'amore e soprattutto si mangiava e si beveva. A San Paolo, Castello, tra le vigne Monteverde e San Pancrazio, sui prati oltre Ponte Molo e fuori Porta Pia, sui prati di Testaccio, e c'erano osterie rinomate per le fettuccine e il capretto, dove non era impossibile veder seduti, accomunati dal piacere di una buona mangiata, principi e sensali, bottegai e mendicanti. Erano queste le feste che i pittori e scrittori amavano di più, ritrovandovi quasi la tarda eco degli antichi baccanali. Altri amavano di più la caccia. Appuntamento al finire della notte al caffè del Giglio, per traversare insieme a cavallo la città ancora addormentata e uscire da Porta Maggiore o da Porta San Giovanni verso la campagna, a caccia di tordi, di starne, di quaglie. Allora si cacciava dovunque e quando, dopo il 70, i proprietari, profittando delle disposizioni del codice civile italiano, chiusero le tenute, ci furono comizi e petizioni di protesta. L'ultima caccia di cui parlarono diffusamente le cronache mondane fu quella del gennaio del 70, 1800, cui partecipò Elisabetta, imperatrice d'Austria, che era venuta a Roma ad assistere al parto della sorella Sofia, moglie dell'ultimo re di Napoli, che consumava il suo esilio a Roma, a Palazzo Farnese. L'imperatrice, una donna alta, bionda, a cui piaceva molto cavalcare, aveva fatto arrivare appositamente da Vienna il suo cavallo Baio. Arrivò alle 11 in carrozza a Porta San Sebastiano, dove la accolsero la principessa di Roccagorga e la principessa di Sulmona, una austriaca e l'altra ungherese di nascita. C'erano principi in abbondanza, marchesi e duchi. Si mangiò sotto la tenda con il servizio da tavola di Napoleone I, prestato per l'occasione dal principe borghese. Di volpi non se ne prese nemmeno una. Il luogo di ritrovo preferito dei romani, artisti e stranieri, era il caffè greco o a Via dei Condotti, che Luigi di Baviera propose scherzosamente di ribattezzare caffè tedesco. Tanti erano i connazionali che vi si incontrava. Berlioz invece lo definì una detestabile taverna, sporca, oscura e umida. Qualcuno ci arrivava dal vicino studio di Piazza Barberini, in ciabatte, cappello di carta e camiciotto sporco di creta e di gesso. Gogol ci scrisse Le anime morte e lo frequentava perfino Gioachino Pecci, un abate di Perugia che sarebbe diventato papa col nome di Leone XIII. L'inverno del 1870, quello che seguì l'arrivo dei bersaglieri nella capitale, fu assai magro per il turismo. L'Europa era ancora sconvolta dalla guerra e Roma venne sconvolta a dicembre dall'alluvione. Per il corso si andava in barca e i preti dissero che era il segno di Dio che non voleva gli italiani nella città del Papa. Non ci furono feste e neanche carnevale. Al posto dei ricchi forestieri cominciarono ad arrivare gli riluttanti e parsimoniosi e gli impiegati torinesi e lombardi che protestavano per i prezzi alti, le case sporche e le strade strette. E l'ultimo amore di Liszt. Roma ha perduto l'aria di Repubblica Mondiale, annota il Gregorovius il 30 ottobre 1870. È discesa al grado di capitale degli italiani, i quali sono troppo deboli per un'occasione così grande. E si appresta a partire. Resta invece a Roma Liszt, che ci è venuto per la prima volta nel 1861 per incontrarsi con la principessa de Wittgenstein, l'ultima sua grande passione. La principessa viveva in via del Babuino 89 al terzo piano. Visitava monumenti, scriveva libri impubblicabili e andava all'Apollo solo quando il principe di Torlonia le cedeva il suo palco di prima fila. Liszt alloggiava invece all'albergo Alibert, sempre in via del Babuino. Dava concerti che però non ebbero il successo travolgente di Parigi. Frequentava i salotti patrizi. I due si dovevano sposare, ma all'ultimo momento, quando la principessa aveva finalmente ottenuto l'annullamento del matrimonio che la legava al principe Wittgenstein, governatore di Kiev, il musicista ci ripensò, si rifugiò in Vaticano e si vestì da prete. Faceva molti esercizi spirituali, ma andava ancora di tanto in tanto a trovare la principessa, che riceveva abbastanza spesso anche il cardinale Antonelli. Sempre vestito da prete, Liszt continuò a vivere a Roma anche dopo il 1870, ma era diventato vecchio, era ingrassato, soffriva di stomaco e di matrimonio non si parlò più. La principessa gli sopravvisse un anno. La si vedeva ancora tutte le sere sul corso, in carrozza, e prima di tornare a casa passava dal libraio Bocca, da quale faceva pubblicare, in edizione di 100 copie, le sue opere letterarie di sapore ascetico. www.redigio.it e la storia continua.